dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana dell'8 marzo 2020. Quanto costa il primo tweet di sempre? Chrome, il tracciamento degli utenti, un altro prodotto per il cimitero di Google? Insomma, queste e molte altre le news per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dalle mie studio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Buongiorno a tutti, bentornati ragazzi, bentornati anche ai miei colleghi Francesco Facconi, Milano.
Grazie, ciao Franco, ciao Michele.
Programmatore extraordinaire.
Bah, insomma.
Oui. Su cosa lavorate adesso? Su cosa lavorate? Ci puoi confessare? Ci puoi dire qualche cosa di non, al di là dei
tante cose bellissime, ma non si può dire assolutamente.
Non si può dire niente.
Quindi manteniamo
sanità, militare, non lo so, il concetto.
Domotica.
Ecco.
E domotica tantissima e medicale. Quindi sanità, sì.
Quindi quando vi si inchioda, quando vi si inchioda il ferro da stiro smart, sapete che ringraziare.
Può essere, esatto.
E il nostro Michele Di Maio, anche lui da Milano, nostro zegnologo, marketologo.
Sempre. Extraordinaire, dammi un extraordinaire.
Extraordinaire. Tutti extraordinaire. Perfetto. Allora, avete visto il festival?
Oh yeah.
No. Non avete visto
qualche minuto?
No, però tu hai beccato che hai twittato che ti piacciono due o tre canzoni del festival.
Infatti, ormai questo non vuol dire che ho visto il festival. Ho ascoltato la playlist di Spotify.
Mai confessare di aver visto il festival.
Ho visto soltanto l'esibizione dei Neri per Caso, in quanto miei concittadini e in quanto ne conosco uno.
Ah, c'erano i Neri per Caso.
Cioè, i Neri per Caso hanno fatto il duetto con Gaemon.
Anveri.
Hai visto?
Io ne ho visto un pezzettino, speravo di vedere Franco che arrivasse davanti all'Arison. Apriteci, basta, siamo stufi di stare chiusi in casa.
In mezzo ai palloncini c'era anche
in mezzo
Franco,
ai palloncini,
dietro uno in particolare, dietro
un palloncino in particolare.
Esatto. Quel palloncino.
Allora l'avete visto, vi siete traditi.
Però diciamoci la verità, hanno incominciato di martedì e hanno finito in tempo per lasciare di nuovo il lunedì a Digitalia, perché sanno che non sono una controprogrammazione sufficiente per noi.
Paura.
E povero Amadeus.
Altro che monologhi, noi abbiamo Franco che fa i monologhi,
mica Ibrahimovic,
altro che la Palombelli.
Vedi che non l'ha visto
una volta forse. Vabbè.
No, però devo dire che su Twitter mai vista così tanta attenzione. Sarà che appunto la gente
erano tutti in casa, che altro potevano fare?
Appunto, però su Twitter davvero mai visto così seguito, ma anche secondo me per
non ha fatto in TV i numeri dell'anno scorso, almeno non
questo
non l'ho visto,
vuol dire Twitter
serata.
Quanto sia rappresentativo della popolazione italiana.
Cioè ha fatto il 100% di share su Twitter, esatto. Che però non corrisponde a una cifra equivalente sui canali televisivi. Vabbè, insomma,
hanno anche annunciato di essere stati hackerati, il festival di Sanremo hackerato.
Hanno subito parecchi tentativi di hackeraggio, nel mentre c'era la polizia postale.
Ma non solo tentativi di hackeraggio.
Ah, cioè, no, ma aspetta, ma dire che qualcuno cinesi ha cercato di guardare RaiPlay con più di un computer non vuol dire. tentativo di hackeraggio. E la nostra polizia postale è riuscita a controbattere brillantemente.
Sono stati degli attacchi di DOS, per cui hanno cercato di buttare giù lo stream e di impegnarlo, eccetera. Da un DDoS a un tentativo di hackeraggio c'è una bella differenza, ma per i nostri media, in particolare per i quotidiani italiani, la differenza è troppo sottile. Però vabbè.
Però ha retto, quindi bene per la nostra polizia postale.
Bravi. Il primo tweet, il fondatore di Twitter ha messo in vendita il primo tweet della storia, già vale 25 milioni di dollari.
Il primo tweet che conteneva la parola sa, 1, 2, 3, 1, test. Più o meno, perché era
dollari.
Just setting up my tweets.
E non lo so, Michele, quindi l'hai condiviso?
No,
tu.
2,5, infatti, vi dicevo io,
Allora, vi spiego perché ogni tanto sbagliamo i numeri di ordine di grandezza. Quando noi mettiamo le notizie su Trello, che è il sistema, usiamo tutti degli automatismi, if this then, un sacco di altre cose eccetera, che però si perdono le virgole, punti,
ecco.
Quindi 2,5 diventa 25,
ma pensa,
no?
A te, ma davvero,
ogni tanto ci sono dei titoli che hanno un senso, che però se gli rimetti la virgola nel punto giusto hanno un altro senso, per cui non riusciamo con queste
ma
cose.
Ma credo che sia successo qualcosa del genere anche sulla piattaforma sulla quale le persone hanno deciso, esatto, di sborsare 2,5 milioni. In realtà voleva spendere $25 questa persona, poi è entrata una virgola,
25,000,000, esatto, che però in americano la virgola è simbolo del punto,
esatto, quindi... No, allora, allargando un po' il discorso, qui sono entrate poi in settimana un paio di notizie su questi,
sì,
non fungible token.
Ecco, perfetto, perché la domanda è, per introdurre, per saltare da un argomento all'altro, no, è come fai a vendere un tweet?
Ecco,
come
allora,
fai a vendere
in realtà...
un tweet?
È un qualcosa che nell'arte esiste da sempre, perlomeno da quando esiste la fotografia, non quella digitale, quella la litografia, no? La fotografia, scusatemi, quella analogica, perché di fatto le opere d'arte sono diventate riproducibili in più copie. Prima chiaramente dal negativo alla stampa, adesso con la digitale diventa un file, poi con i tweet ancora di più diventa un qualcosa di riproducibile all'infinito. Però il fatto stesso di avere un'autentica, quindi un qualcosa che ti dimostra che quella è la copia numerata fatta solamente in una certa tiratura eccetera di un artista, diventa l'originale e le altre solamente delle copie, dei plagi. Allo stesso modo il tweet originale, che era di proprietà di Jack Dorsey, chiaramente è lui che se l'è fatto, perché per provare un, due, tre prova la piattaforma, adesso chi ne è diventato il proprietario è l'unico proprietario. Certo, abbiamo tutti lo screenshot, sappiamo il contenuto, lo possiamo leggere e ritwittare anche noi, ma non è quel tweet, non ha quel valore storico artistico.
È da capire però quali sono gli effetti dell'acquistare un tweet, perché nel momento in cui è un'opera d'arte, prendi appunto quello dell'arte certificata, di una litografia o di una riproduzione, dell'originale di una fotografia, tu diventi l'acquirente e quindi tu hai il diritto di sfruttamento su quell'opera. Quindi se al MoMA vogliono appendere quella foto o vogliono riprodurre il video di una videoopera, devono venire da te perché tu sei il detentore dell'opera d'arte e tu poi dopo la puoi anche vendere. Quindi, come dire, ci puoi fare i soldi. Nel caso di un tweet, però, quello che non riesco
puoi
a capire...
Puoi rivenderlo sicuramente...
Lo puoi rivendere, però a quel punto siamo a livello della criptomoneta, nel senso che decidiamo che oggi il Bitcoin, anzi non è che decidiamo, però sulla base della domanda e dell'offerta, il Bitcoin ha quel valore lì.
Come
a
l'oro.
Quel punto...
Però Michele, quanto vale?
Come
però Michele, quanto vale la Gioconda? Quanto vale un Picasso? Il valore di certe opere... Dipende, sì, non tanto da un listino prezzi,
ma la
da
Gioconda
quanto...
infatti non ha un valore.
La Gioconda non ha, però alcune opere magari di artisti non così importanti o non di un valore storico universale come la Gioconda hanno magari un valore che dipende dal mercato, da quanto è la quotazione dell'artista, ma anche da quanto si è disposti a volerla.
Sì, non bisogna confondere due concetti diversi, che sono la stima e il valore. Allora, la stima è quello che dici tu, la stima è quello che si pensa in base a quanto è famoso l'artista, ai suoi dipinti precedenti, ai dipinti dello stesso periodo, a quanto sono stati venduti e robe del genere, tu puoi stimare che quel Picasso lì, qualora fosse venduto, avrebbe un valore. Il valore vero è nel momento in cui viene fatta un'offerta. No, viene fatta un'offerta. Se qualcuno è disposto a pagare 1.000 euro per avere la proprietà del primo tweet, il primo tweet vale 1.000
certo,
euro, altrimenti
certo,
c'è una stima del suo valore. E che cosa acquisti però? Perché è quello il concetto, non acquisti di fatto il tweet, acquisti un... non è come prendere la Gioconda e portarla in casa tua, di fatto acquisti un certificato che dice che questa persona è in qualche modo proprietaria del tweet. Poi a cosa questo certificato è collegato è una cosa ancora diversa, nel senso che nel momento in cui tu acquisti, come dici tu, un'opera d'arte, hai generalmente il diritto sul suo sfruttamento, ma nel momento in cui acquisti il tweet,
esatto,
il tweet in realtà rimane anche sulla piattaforma di Twitter, chiunque apra un client Twitter lo può vedere.
I soldi sulla pubblicità che ti compaiono di fianco continuano a farli Twitter.
Esattamente, per cui bisogna vedere nel momento in cui c'è stata questa vendita, c'è questa vendita, che cosa si allega a questo token? Ci sarà uno smart contract dove ci saranno anche delle clausole, sarà collegato una stringa di testo con anche specificato che cosa viene venduto, non semplicemente il link a quel tweet lì. Cosa un po' diversa per, forse neanche troppo, per le immagini digitali, perché poi l'arte digitale, abbiamo fatto una puntata, anzi un paio di puntate, in cui ci siamo chiesti ma che senso ha vendere, no, una GIF. Dice sì, tu sei stato il primo a disegnarla, poi quella GIF.
GIF. Lo dice l'autore.
È l'autore.
GIF.
Noi siamo GIF gender.
Io sono GIF gender.
Subito nella colonna titoli.
Io sono sempre nei bastian contrari. Comunque, GIF. Viene prodotta da una persona, poi diventa un meme, fa il giro dell'universo, ce l'hanno tutti i server dell'universo e tutti i PC del mondo.
Tipo il Neon Cat.
Però, è tipo il Neon Cat, che è quello, che è il gatto che fa l'arcobaleno, famosissimo.
Nel Pop Tart.
Chi ha creato per la prima volta questa cosa qui ha emesso un certificato digitale infilato in una blockchain di queste qui, di questi non fungible token, eccetera, che certifica la proprietà di quella GIF lì. In quel momento lì il token può essere venduto e ogni vendita viene registrata su questo blockchain, esattamente come le transazioni di Bitcoin o di una qualsiasi criptomoneta. E certo, questo effettivamente differenzia, è quello che rende l'arte digitale, che è infinitamente duplicabile ed esattamente duplicabile, la rende di nuovo qualcosa di unico, di non duplicabile, perché tu puoi duplicare l'arte, puoi duplicare la GIF, ma non puoi duplicare il token, e quindi dice quella persona lì è l'unico che ha dato dei soldi al creatore e in questo momento ha e può vendere a sua volta la cosa. E certamente il valore è quello che qualcuno ti dà.
Ok. No, è molto interessante,
sì,
proprio
diciamo
perché
poi,
è anche un adattamento di tutto il settore dell'arte, perché comunque per carità l'arte, quella fisica, continua a esistere, però gli si sta affiancando sempre di più quella che è l'arte digitale, quindi diventa anche un metodo di sopravvivenza.
Le performance.
Chi è la performance? Ancora non l'hanno mai venduta, credo, una performance.
Il Banksy che diventa, il Banksy che è stato tritatutato fatta striscioline è una performance. Infatti, chi ha comprato delle striscioline di carta che però sono il risultato della performance.
È una provocazione. Un casino dopo.
È una provocazione.
Ancora di più.
È una provocazione che però lo associerei alla provocazione dell'arte digitale, che a questo punto diventa uno spaccato della patologia psichica dell'essere umano. Perché nel momento in cui tu paghi N milioni per un Picasso, paghi e puoi avercelo solo tu e ce l'hai solo tu in casa, è già una forzatura.
Quattro triangoli, due cerchietti,
perfetto.
Già, fare tutto.
Perfetto, ce l'hai tu e non ce l'ha nessun altro. Nel caso della GIF, tu paghi un qualcosa che può avere chiunque e può vedere chiunque con la stessa qualità con cui vedi tu, esattamente la stessa natura, ma non
quello.
Può semplicemente no, semplicemente non può
avere,
può.
Quello
no.
No,
non può dire alle donne,
no, Francesco,
guardate che mi...
non può semplicemente affermare di essere il proprietario.
Esatto.
Ok, cioè è una cosa immateriale, ma che tu hai un contratto che dice che ne sei il proprietario. È come se io ti vendessi la luna e tu andassi in giro a dire: vedete, io c'ho il certificato, ho pagato 10 milioni Franco Solerio per la luna è mia. È ovvio che ti mettono in manicomio.
No, guardate che ci sono state delle aziende che in passato hanno venduto pezzi di luna.
Beh, ma io potrei vendere pezzi di Alfa Centauri a sto punto. Però comunque chi lo compra è un coglione, abbi pazienza.
Cioè abbiamo fatto tutta questa discussione,
sì,
di un quarto d'ora per questa chiosa.
Sì.
No,
è una critica
perché
dello,
domani no, perché aspetta, no, per c'è un punto che ti sfugge,
prego.
Ossia che il cretino
Di Alfa Centauri o della GIF.
quello della GIF GIF, sa che domani arriva un cretino ancora più grande che sarà disposto a spendere ancora di più. E quindi infatti gli fa perdere il titolo di cretino.
Esattamente. Ma infatti il concetto del cretino, inizialmente nel mio discorso, non era destinato al compratore della GIF GIF, ma era destinato alla psiche umana in generale. Cioè siamo tutti allucinati, lo siamo già nel momento in cui diciamo quel pezzo di carta vale, ma è un bel meccanismo per fare delle cose. Ma questo qui del token riferito alla proprietà della GIF GIF, secondo me è il massimo dell'allucinazione, ma va bene così, cioè ci descriviamo noi esseri umani con grande autocritica.
Come, scusa?
I video artistici, quando andate nei musei vedete quei video mandati a loop che sono... dei DVD, è la stessa cosa.
E no, perché tu a quel punto c'è quella
stampe,
scusa,
delle foto digitali che si vedono in certe mostre,
ma hai i diritti in quel caso, nel senso che se in un museo quella foto, quella stampa, sono Michele, piacere.
Ok, scusami, piacere, Francesco. Beh, quella GIF, e io mi fermo a GIF e non a GIF, la GIF di cui in realtà aveva un proprietario, cioè l'autore che l'ha realizzata ne detiene i diritti d'autore. In teoria potrebbe oggi svegliarsi e dire: guarda, Franco, l'hai messa sulla tua...
Se glieli lasciamo i diritti d'autore.
Esatto, dice: guarda Franco, hai messo la mia GIF animata sulla tua pagina Geocities, esatto, vicino ad altre 25 GIF animate, ma mi devi i diritti.
Era su BitTorrent, mi spiace.
In teoria, l'ho trovata su internet, si dice. In teoria potrebbe chiederti i diritti, no? Chiaramente. Sì, immagino che se qualcuno ci fa la copertina del nuovo album dei Pink Floyd, cosa che è successa in passato, fra l'altro, una cosa
ma non
simile.
È più animata.
E perché metti un bel LCD come in
Non ci avevo pensato.
Gli album su Spotify erano le copertine animate, visto che c'è la scosa sotto. Quindi in realtà.
Beh, scusa, i Pink Floyd avevano il LED in. Cos'era? Ecos?
Avevano il LEDino.
Pulse.
Hai ragione. Sì. E se andavi nel negozio di dischi e il Pulse era spento, non valeva più.
Era gratis.
Costava, è certo. È perché era scarico, certamente. Bravi, basta. Ci dice Cure l'amore, sostanza da vendere in un mondo basato sull'apparenza, un podcast imperdibile, un team eterogeneo e preparato, un mix perfetto. Non vi conosco, ma sappiate che senza la pretesa di farlo mi avete insegnato molto, oltre a farmi una compagnia pazzesca. Grazie, bella recensione. Una delle vostre recensioni su Apple Podcast, lasciatecela anche voi una recensione, che ci date veramente una mano, le più carine, le più belle, le più gratificanti, ovviamente. Le mettiamo. Quelle che parlano male di Michele non le mettiamo. Per contratto non le possiamo mettere. Addio ai cookies. Scatenati.
Ma sono buoni i cookies, quelli con le gocce di cioccolato. Ah no, non i biscottoni, quelli americani.
No, è il biscottone che ti fa Google.
È il biscottone di Google, siamo a posto.
Allora, Google, che mi sembra che sia uno degli utilizzatori, insomma, abbastanza seriali di cookies, adesso si sta ergendo a paladino della privacy e con la prossima versione, spoiler, di Chrome, una delle prossime versioni di Google Chrome, il suo browser, ha deciso di mandare in pensione i cookie, cosa che sta già succedendo, per cui insomma ci è arrivato perché Safari blocca i cookie di terze parti, cioè quelli che non arrivano dal sito che stai visitando, Firefox pure... E alla fine dicono: prima o poi mi obbligheranno a farla anche a me. E quindi si sono messi per primi a bloccarlo, creando questo meccanismo nuovo per riuscire a tracciare gli utenti. Cioè non è che smettono di tracciarti, creano delle coorti.
Ah, quindi al Corriere della Sera non hanno capito niente.
Vediamo.
Google non ci traccia più.
Allora, aspetta, in realtà un po' è giusto. Aspetta. Allora, l'idea è che adesso, allora, come funzionano i cookie, per ricapitolare, hai questa stringa sul tuo computer che permette a Google di riconoscerti man mano che navighi fra i vari siti e quindi di creare il tuo profilo man mano che vai a vedere tutti i vari sitarelli che gironzoli.
Ma non solo. I cookie che accetta Chrome in questo momento può crearli non solo Google, ma può crearli chiunque. E costruire il suo proprio sistema di tracciamento,
esatto,
che lui sia,
tutti
che sia
network.
Facebook, che sia Giovanni Rossi, che sia la pubblicitaria Pinco Pallo, ognuno si può creare il suo e poi scambiarlo con altri siti e raccogliere
il motivo per cui quando carichi una pagina del Corriere della Sera, di Repubblica, di tutti i vari quotidiani con un articolo di 4 righe, ti ciuccia via 10-20 mega di, se va bene, di, beh, no, no, di dati.
Non sono 10-20 mega di cookie, comunque vabbè.
Cioè, no, di JavaScript, problema, che usano questi cookie, ecco, per cercare,
ecco,
di tracciarti.
Sono JavaScript, certo.
E proprio perché in realtà questi, cioè, i vari siti possono incorporare librerie di terze parti che, utilizzando i loro cookie, monitorano il movimento delle persone all'interno di internet. Google ha detto: ok, non accettiamoli più, però noi ci facciamo un paio di soldini usando queste informazioni, perché la pubblicità è targetizzata, quindi,
cioè, perché
fare
Google
vedere
è pubblicità,
qualche soldino, sì, lo tira su, ecco, diciamo che no, è un side business,
97%, direi. 98% delle revenue
sono briciole, dai, okay, niente di importante, okay, niente di serio,
soprattutto in termini assoluti.
Esatto, quindi cancellano i cookie e noi diciamo: che bello, quindi non ci tracciano più. Eh no, creano le coorti, come gli antichi romani.
Beh, le coorti, no? Le creano per gli altri. Le coorti le creano per gli altri.
Ma cioè, anche per se stessi in realtà.
Eh no, per creare le coorti Google prima fa il suo tracciamento interno.
Eh no, allora, effettivamente è un qualcosa che anche a me non era stato chiaro, ma le coorti le creano memorizzando i tuoi dati di navigazione direttamente nel browser, quindi sì, le tue informazioni non escono dal browser.
Forse.
Questo dovrebbe essere...
Forse.
Perché comunque Chrome è basato su Chromium open source, ma Chrome ha codice chiuso, quindi insomma speriamo che sia effettivamente...
Ma così. Come speriamo? Cioè, se c'è una cosa che possono fare, che non è chiaramente illegale e che permette di aumentare o non diminuire i profitti dell'azienda di due cifre per cento, non solo è chiaro che lo fanno, ma se non lo fanno, l'amministratore delegato viene preso a fucilate all'assemblea degli azionisti. È automatico che venga fatto. Cioè è la legge del mercato. Nel momento in cui Google dice: noi non diamo più i cookie, Chrome non accetta più i cookies, eccetera, dice semplicemente: noi possiamo continuare a fare quello che vogliamo dentro Chrome, perché siamo i padroni di casa. Tutti gli altri devono passare attraverso di noi se vogliono i dati, e glieli diamo sotto forma di coorti. Voi ci dite: noi vogliamo una serie di persone che gli piace la pallavolo e d'estate vanno in vacanza in montagna, e noi tac, ve le diamo, voi ve le targetizzate, voi sapete questo, eccetera. Ma Google continua
queste
a avere
corti,
il
però arrivano
totale, perché il problema...
Queste corti arrivano da segnali che vengono generati direttamente dal browser, cioè che predigerisce tutto il tuo materiale e quindi crea già
certamente,
dei raggruppamenti.
Certamente, ma il signor Google può comunque mettere le mani dentro il browser, e se non lo fa, ripeto, fa il male dei suoi azionisti.
Quant'è il grado di... quant'è la percentuale di utilizzo di Chrome al momento?
50% circa, infatti poi è uno dei problemi, secondo me uno dei veri problemi è proprio questo, ossia che per andare alla radice del problema, che Google detiene veramente tutta la filiera fino al browser, e certo, stiamo parlando di una quota di mercato di circa il 50%, quindi può fare quello che gli pare. E in virtù di questo 50% si è creato un sistema che alla fine, e per quanto sia tutto su GitHub, perché tutto il codice di queste corti federati è su GitHub, però se l'è costruito comunque tailor made attorno al suo modello di business, al suo modello come azienda, quindi può fare adesso, a prescindere dal fatto se lui può fare quello che diceva Franco, sia di continuare i cookie o qualsiasi tipo di tracciamento che vuole. Il problema è che il ragionamento, ecco, che tu facevi, ossia cosa massimizza il profitto di Google, l'ha già fatto ed è questo, e quindi certo, e il problema è che nessuno può dire: eh no, non lo facciamo, perché stiamo parlando di Google che ha 50% appunto di share nei browser e è una bella share, non so quanto sia, non la so quantificare,
solo,
però sull'advertisement
è oltre il 40%.
Lo aumenta addirittura, perché
certo.
Mette i bastoni tra le ruote alla concorrenza e lascia a se stessa campo libero. Nel momento in cui c'è gente a livello politico, a livello culturale, che sostiene che questi giganti della tecnologia andrebbero smembrati, ecco, questo è un esempio dello smembramento possibile. Google di fatto direttamente da Chrome non ha nessuna revenue, per cui dirgli: guarda che tu non puoi più gestire Chrome. Chrome lo devi vendere a una terza parte, che può essere una tua spin-off o quello che vuoi, ma assolutamente indipendente.
Chi non abbia revenue da Chrome la vedo molto difficile, visto che comunque Chrome lo utilizza come motore di ricerca predefinito. Qualsiasi...
No, non ha
puoi scorporare anche quello. Certo,
nel senso, certo. No, ok, però tu digiti il nome di un sito, ti sei dimenticato di mettere tutto http://www, eccetera, e quindi te lo interpreta come ricerca, finisci su Google e vedi banner pubblicitario.
Però nel discorso
e magari clicchi sullo stesso sito come click pagante, quindi che non guadagni da Chrome, insomma.
Nel discorso di smembrare quello. Ha senso, ecco, guadagni attraverso Chrome che gli permette di intensificare il suo dominio, la sua posizione dominante, di cui chiaramente abusa. E questa questione di estinguere i cookie di terze parti e tenere il controllo della mano andrebbe bene se appunto Chrome fosse un'azienda a parte. Dice: noi siamo un'azienda a parte, noi possiamo ovviamente mettere le mani nel browser, ma non vendiamo pubblicità, tutti i pubblicitari dell'universo devono passare attraverso le nostre coorti che anonimizzano, eccetera, eccetera. Benissimo, andrebbe
Diciamolo, che belli i tempi antichi nei quali si compravano i dischetti a pagamento di Netscape Navigator. Se ci pensi, effettivamente comprare un software come il browser, che poi Opera ci ha provato per tanti anni, anche ora arrendendosi alla fine, ma era il modo per dire: sì, questo software per me è importante, lo compro, lo pago, e non è Microsoft che me lo installa dentro tutti i Windows 95 per chissà cosa farci, non è Chrome che mi ci infila dentro i cookie, eccetera, è Google che ci... E quindi ragioniamoci, l'abbiamo voluto gratis.
C'è anche da dire, sì, che per altri versi, e pensiamo al mondo mobile dove gran parte del traffico, buona parte del traffico vive oggi, chi sviluppa la piattaforma ha una marcia in più e gli è permesso di creare un browser con delle performance decisamente superiori. Tu parli di Netscape Navigator, che era un visore di testo arricchito che permetteva di mettere immagini e comunicare con un server per dire: dammi questo link. Oggi, tra JavaScript, WebASM e robe del genere, tra un po' dentro il browser ci facciamo girare AutoCAD, anzi forse ci gira già AutoCAD dentro il browser.
È plausibile, sempre che non sia fatto in Electron.
E quindi dentro, ecco, non parliamo neanche di Electron. Va bene. Questa storia del sito pirata in Cina, pietra miliare della cultura dei millennials cinesi.
Allora, il caso è, se volete, un caso visto e rivisto anche qui in Occidente. Un sito di torrent, di condivisione di file, prevalentemente contenente serie TV americane, Big Bang Theory, eccetera eccetera, che di colpo viene chiuso dal governo, dai detentori dei diritti, che dicono: basta, non potete più vederlo.
Ma questa non so storia, neanche se dai detentori dei diritti,
ma probabilmente anche perché comunque la notizia ricordava, diciamo, si chiudeva come bisogna imparare, che comunque sia non ci sono free meal, cioè pasti gratis, da questo punto di vista era molto...
Arriva in fondo al discorso.
Esatto, poi. A parte questo, che è un qualcosa di già visto, l'articolo affronta un tema del fatto che questo è avvenuto in Cina, in una Cina che rende impossibile accedere direttamente a questi contenuti, un po' perché non vengono distribuiti, un po' perché sono contro il regime, contro il governo, contro le idee del partito, e quindi... Poter vedere per dei giovani questi show televisivi americani tipici gli permette di avere una visione pirata, ecco, in questo senso, non solo per il contenuto, quindi non solo per la puntata di Big Bang Theory, ma anche per le idee che una serie come Big Bang Theory e le altre serie che
giravano. Cultura, riferimento culturale.
Cultura. E quindi in questo senso l'aver chiuso un sito del genere senza aver prima, e anche questo è un passaggio importante, dato un'alternativa, aperto a una Netflix, una Hulu, qualsiasi cosa per poter fare le sue trasmissioni, lasciato accedere ai... ha portato a una mancanza di fatto a tutta una generazione di giovani cinesi che non possono più accedere a questi contenuti.
Allora, in realtà il discorso è ovviamente una questione culturale, nel senso culturale inteso come la cultura del Partito Comunista Cinese, che vuole avere il controllo su questo tipo di contenuti, a maggior ragione perché sono contenuti occidentali che vengono in realtà trasmessi in Cina, però non credo tutti quanti, ma una parte viene trasmessa in Cina. Però qual è la differenza? Che quelli che trovavi sul sito erano non tagliati, non editati, mentre invece tutto quello che passa per i canali ufficiali viene passato per il tritacarne della censura, quindi ecco. vengono tolte tutte le parti di nudo, tutte le scene di sesso, possono essere
veniva citata Games of Thrones come versione completa contro i 10 minuti con cui sono andati in onda le
esatto due, come quando su Italia 1 facevano
voglio le versioni cinesi.
Ecco,
perché mi hanno rotto le palle le scene di sesso gratuite che
allungano il brodo. Il nuovo Star Trek non c'è in Cina, probabilmente.
Apro Pornhub, ok. Se no, datemi la versione cinese che va benissimo.
Ma anche su Pornhub c'hai tutti i filmati in Cina tagliati delle scene di sesso.
Ecco,
sono bellissimi.
È Pornhub con la L, Pornhub.
E quindi
signora, un pacco per lei. Fine.
E quindi mentre invece i millennial cinesi, scusate, sto provando a parlare seriamente, l'avete finito?
Scusami.
Quindi per i millennial cinesi era diventato un punto di riferimento perché gli permetteva di aprire i propri orizzonti. C'era tutta una comunità di sottotitolatori e tra l'altro oltre ai sottotitoli le scene venivano anche spiegate quando c'era un riferimento culturale, per cui
le
potenzialmente
scene di sesso venivano spiegate.
Allora, cos'è questo?
Quelle sono le api con i fiori, il polline. Perché Michele, se tanti ci ascoltano in audio e non hanno visto il tuo gesto, meglio quasi.
Vabbè.
Forse.
Però è bella questa cosa di questi movimenti. Ne uscirà un altro di sito pirata, non è quello il problema, no? Mi è venuto in mente un parallelo con come si chiamava? Il Jurassic Park. Il tema di Jurassic Park nel film è poco accennato, ma nel libro è il fulcro di tutto il libro, di tutta la storia. È
i dinosauri.
La natura vince sempre. Cioè tu puoi cercare di ingabbiare tutto quello che vuoi, ma la natura, col DNA, con la sopravvivenza,
always
più forte,
finds a way.
Con l'istinto di sopravvivenza, eccetera, la natura vince sempre. Tu puoi pensare di tirare fuori i dinosauri e di tenerli chiusi su un'isola, sei un cretino illuso. La cultura spesso fa la stessa cosa. La cultura vince sempre. Cioè i ragazzi cinesi, quelli che veramente volevano abbeverarsi, hanno trovato il modo e ne troveranno un altro e ne troveranno un altro. Mi viene in mente a Cuba, no? Dove non c'è internet nella maggior parte del territorio, ne abbiamo parlato qualche tempo fa, che si distribuiscono internet, le chiavette. C'è un commercio di chiavette USB, ne arriva una ogni mese, c'è un nome, adesso non me lo ricordo, ne arriva una ogni mese, che tu vai dal tabaccaio, che va un attimo nel retro, te la duplica, eccetera, e lì dentro ci sono le puntate delle serie televisive dell'ultimo mese, le canzoni del Festival di Sanremo, i video dei pezzi usciti nell'ultimo mese, cioè cultura popolare, quello che noi siamo abituati ad avere tramite internet, lì arriva tramite questo. In Russia avevano la stessa cosa, non c'era internet, si chiamavano samizdata ed erano queste cache di scritti, di testi, di cose che venivano scambiate. E c'è una cosa ancora più carina che mi hanno raccontato,
ma in realtà anche questo sito lo faceva,
vedi,
anche questo sito è uno dei modi per monetizzare, era vendere hard disk.
Vedi, mi hanno raccontato, è difficile, ci sono pochissimi riferimenti, li ho cercati su internet e ho trovato pochissimo, ma c'è una storia della vecchia Unione Sovietica, parallela ai famosi samizdata, che si chiama il Club del Cane d'Oro. Mm-hmm. Il Club del Cane d'Oro era un modo per trasmettere, per far circolare la musica. I dischi arrivavano poco ed erano costosissimi all'epoca del comunismo, tarda era comunista. I ragazzi volevano metterci le mani sopra, ma non potevano permettersi di trovare anche quei pochi che circolavano, che erano in vendita in Unione Sovietica. Questo figlio di un ingegnere particolarmente brillante ha scoperto che poteva utilizzare...
Che non è un insulto.
Infatti sembrava questo figlio di un ingegnere!
Che poteva utilizzare una macchina di quelle che incidono il vinile, che ha preparato in casa di fatto, per incidere lo stesso tipo di solco, una traccia audio, su dei supporti di vinile. E che cosa usava come vinile per trovarlo? Gli scarti delle radiografie dell'ospedale di Mosca. Per cui lui andava a frugare la spazzatura dell'ospedale, dove ogni giorno c'erano centinaia se non migliaia di lastre radiografiche buttate via. Lui le portava a casa, questa macchina le tagliava a forma di disco e ci incideva la traccia audio. Dopodiché le vendeva a pochissimo prezzo, ovviamente non pagava i diritti, non pagava le lastre, eccetera.
Andava lì col chiodo a fare.
E sono dei cimeli, si trova qualcosa su internet, ma poca roba, ma ho visto anche delle foto e sono bellissime, perché ci sono questi dischi di fatto, che vedi il disco con tutte le tracce eccetera, semitrasparente,
l'osso rotto in mezzo,
con pezzi di scheletri umani, cioè il pezzo di Teschio, il pezzo di Omero, la mano, una cosa, uno diverso dall'altro, è una cosa fantastica.
Tra l'altro non sono esperto di lastre, ma non sono un po' radioattive alla luna?
No, per niente, Francesco.
Bene.
Quello poi il grosso problema di questo tipo di tentativi, le censure, perché non funzionano, perché prendi il caso, appunto il caso della Cina, che ha risollevato dalla povertà comunque centinaia di milioni di persone, quello non glielo si può levare, però non puoi avere la botte piena, il vino e la moglie ubriaca,
piena e la botte ubriaca.
Anche, dipende dalla situazione, poi ognuno ha le sue preferenze, non so tu cosa hai contro chi, vabbè. E la cultura non può che non andare di pari passo con la crescita culturale, ne riparleremo sicuramente tra qualche anno, che saremo ancora qui tra 20-30 anni e vedremo quanta strada avrà fatto, però insomma puoi mettere tutte le censure che vuoi, però da quella parte vero. Si finisce.
Vero, esattamente. Se parliamo di cultura, questa è una piccola provocazione che mi ha mandato Marco, e poi ognuno ci pensi quello che vuole nel modo di manipolare, che poi può essere a fin di bene o a fin di male, ognuno avrà le sue idee, Michele ne ha una, io ne ho un'altra, e va bene, lo sappiamo. Fate questa prova, voi aprite Google Immagini, non la ricerca normale, la ricerca per immagini, funziona anche quella normale, ma voi andate sulle immagini, e scrivete Happy Black Woman.
Ok.
Aprite un altro pannello, un'altra finestra, di nuovo dentro Google Immagini.
Ok.
E cercate Happy Asian Woman.
Ok.
Mi descrivete più o meno quello che vedete.
Allora, vediamo un po'. Immagini. Happy Asian Woman. A parte che me l'ho già suggerito. Vedo
donne, sono donne, sono, una è abbastanza asiatica, l'altra è,
okay,
non è particolarmente densa di melanina, però
ok, sono tutte foto di donne, su una pagina sono tutte asiatiche, nell'altra sono tutte nere. Adesso aprite una terza pagina di Google Images e cercate Happy White Woman.
Vedi, Franz, tu volevi sapere durante la settimana a cosa serviva e non te lo voleva dire.
E vabbè, volevo farvi la sorpresa.
Happy White Woman, cioè una donna con un uomo di colore di fianco, una donna incinta con un uomo di colore, poi un'altra donna con un uomo di colore, una donna nera sotto, una famiglia mista. In effetti è abbastanza curiosa questa cosa.
C'è una grossa
differenza. Però.
Quindi?
Tranquillamente.
Vai.
C'è un intervento di editing che in qualche modo vuole forzare, nel momento in cui si cerca qualche cosa di bianco, di forzare una diversità in maniera assolutamente gratuita. Io capisco che l'intento sia assolutamente lodevole, cercare di far capire ai bambini bianchi che le persone bianche, le persone nere, le persone asiatiche, uno vale, sono tutte uguali, una vale l'altra. Ma di andare a forzare una roba del genere E quindi in un certo modo artefar il risultato di una ricerca, in questo modo a me sembra una roba, è come al solito voler cambiare il mondo partendo dalle foglie invece che dalle radici. È manipolazione, semplicemente è manipolazione. Come altro vi spiegate questa cosa? Cioè è certamente qualcosa che è forzato nell'algoritmo in qualche maniera. C'è per forza una volontà dietro una roba del genere.
Sì. Mi sembrerebbe strano, proprio perché in teoria l'algoritmo non dovrebbe avere questo tipo di...
Si sa che alcune pagine vengono... No, ma quello è sicuro, perché c'è una differenza assoluta. Io sinceramente quando ho aperto pensavo esattamente il contrario, ossia che le prime due pagine, Black e Dejan, fossero state quelle più... qui ci avessero messo le mani di più, perché sono le classiche foto stock, quindi mi è sembrata quasi più fake i primi due casi rispetto al terzo.
Ma anche le altre sono tutte stock, c'è watermark da tutte le parti.
Ecco, vi aggiungo una ricerca aggiuntiva, mm-hmm. che Happy Woman, mm-hmm. senza colore. Qui mi ritorna la stessa serie di Black e Asian, ma bianche.
È vero.
Quindi Happy Woman senza specificare white.
E questo è razzistissimo.
Allora dipende.
Perché io delle altre ricerche.
Allora, se fosse editoriale ti darei ragione. Probabilmente il motivo, come lo interpreto guardando anche i link a cui porta, è che non ci viene da definire, poi perché, questo è il discorso sul perché non ci viene da definire, è un discorso... white woman, ma solamente woman, una donna bianca, mentre una donna nera aggiungiamo black woman. Per cui in questo senso, quando vai a cercare white woman, cerchi delle caratteristiche nelle quali appunto white. Happy white woman pregnant with black male, cioè i titoli sono più okay. Questa è una mia interpretazione dei risultati che effettivamente vengono dati.
Usi il chiodo da 12 o da 16 per l'arrampicata sugli specchi tu?
Io? No, direttamente i ramponi, sai, così almeno crack, crack. Allora, io che ho fatto l'algoritmo, di interpretarlo
ci
da
sta,
SEO.
Ci sta, però, boh.
Il che non vuol dire che sia meglio la cosa,
Né meglio né peggio, però, non lo so, non c'è qualche cosa che stona in tutto questo.
Sto vedendo su Big, scusate, perché... voglio vedere Microsoft.
Prego.
Allora, Happy White Woman. Happy Black Woman. Credo che siano le stesse immagini di stock di Google.
Poi cerchi DuckDuckGo e Nofia. Guarda, devi provare tutti.
Vabbè, tanto DuckDuckGo credo search. Che faccia il fallback su Bing. Vediamo Happy White Woman su Bing. Happy White Woman.
Questi sono grandi momenti di podcast. Facciamo ricerche.
La logica di Bing di Happy White Woman, almeno esteticamente, è la stessa del Happy Black Woman su Google, nel senso che vedo, solo donne alla bianche. Mia impressione, mm-hmm. sono solo donne bianche da sole, molto molto stock, decisamente poca varietà. Quindi per ora è soltanto Google con Happy White Woman che si differenzia.
Quindi questo smonta un po' l'ipotesi di Francesco, che diceva è un risultato del fatto che la gente quando cerca White Woman le cerca con qualche cosa di diverso, con qualche cosa di più, perché sennò scriverebbe solo Happy Woman. Perché la distribuzione statistica delle ricerche su Google e su Bing immagino che più o meno sia... equilibrata, no? Non ci saranno delle grosse
Bing
differenze.
Cerchi Google e poi su Google fai la ricerca generalmente, quindi
va bene. Ok.
No, vabbè. È un ottimo motore anche Bing effettivamente.
Cosa ci sarà mai, che problema verrà mai fuori dal utilizzare un servizio di pagamento, una carta di credito emessa dalla stessa azienda a cui devi pagare dei servizi? Caso specifico, niente come se, quale problema mai ci può essere nell'utilizzare il browser di chi si arricchisce più di tutti nell'universo vendendo pubblicità? È sempre lo stesso discorso. Cosa è successo?
Un blogger
Francesco,
di nome Dustin Curtis, si è trovato nella classica situazione di essere sbattuto fuori dai suoi account. Allora, questo simpatico signore si è acquistato un nuovo Mac facendo il trade-in del precedente Mac. In questo modo Apple fondamentalmente ti spedisce a casa quello nuovo, poi ti dice ti manderò un pacchetto vuoto, tu metti dentro quello e me lo rimandi. E intanto ti faccio fin da subito lo sconto. Se non me lo rimandi in tempo, non mi mandi la roba che mi hai promesso, ti faccio pagare la differenza. E fin qui. Lui compra il suo Mac, poi non gli arriva il pacchetto indietro, gli dice guardate non avete mandato il pacchetto nuovo, bla bla bla. Finché a un certo punto si trova che la sua applicazione Apple Music non funziona più, e inizia ad avere altri problemi di accesso a comprare e aggiornare le applicazioni dell'App Store e così via. E dice ma come mai
anche l'email,
il mio account
l'email
iTunes,
e iCloud,
l'email e iCloud, e pian piano uno dopo l'altro i vari servizi che sono legati alla sua utenza iCloud, che è un'utenza
di fatto tutto,
che raccoglie
giorno
tutto
d'oggi, giorno d'oggi i servizi, specialmente se hai dei device,
esatto, risultano bloccati, e con questo ha anche una certa difficoltà ad accedere poi a quello che è il supporto tecnico. Finché fondamentalmente dopo una lunga serie di peregrinazioni, parlare con le banche eccetera eccetera, scopre che la sua carta, il suo conto corrente personale aveva cambiato IBAN. Ogni tanto le banche fanno, modificano l'IBAN, e questa cosa non era stata riportata a Apple.
Sorpresa.
Quindi non è riuscita a far scattare l'addebito della sua carta di credito, che quindi è risultata insolvente, e solo dopo 2 giorni questo è bastato a bloccargli l'account. La cosa un po' antipatica che Apple in tutto questo, uno
nota bene che,
cioè, non l'ha avvisato.
Attenzione, è diventato insolvente perché lui aveva calcolato che Apple avrebbe stornato dal costo del suo computer nuovo il computer vecchio mandato indietro. Apple non ha mandato, non ha fatto arrivare il pacchetto per il ritorno. Apple non ha risposto alle email, semplicemente ha considerato che il tizio aveva cambiato idea e che non voleva restituire la macchina vecchia, quindi ha fatto pagare il prezzo completo. E a quel punto è andato in rosso e gli ha sospeso sì la carta, ma anche tutti i suoi account di iCloud.
La cosa più antipatica sembrerebbe che Apple abbia mandato una mail tenendo in ostaggio di fatto l'account iCloud fino al completo pagamento, dicendo che per gli altri funziona in un modo, ma per gli acquisti di Apple fatti con la carta Apple, allora diciamo che quello
è
che
molto,
racconto
è molto nazi
un po'...
questa cosa, è molto nazi.
Se è tutto vero, perché chiaramente
beh, è un po' anche
dubbio.
Colpa sua che è povero, però.
Certo, è vero, scusa.
Ma lui dice: non sono povero, avevo l'IBAN sbagliato, mi bastava sistemarlo. E quindi, insomma...
sì, sì. Ma povero non può, povero non povero.
Povero non povero, povero
no, perché noi
in
non
buona
facciamo
fede,
differenza.
In cattiva fede.
È il discorso di prima. Troppe queste aziende qui vogliono essere troppe cose, non ha senso, non è giusto che se io sono in rosso sulla carta, che è un ramo della tua azienda, tu mi vieni a zoppare un piede perché ho le scarpe della tua azienda e mi vieni a amputare un piede per recuperare la scarpa, ma dove sta scritto? Ma che...
Ma l'integrazione vuoi mettere? No, soprattutto poi in questo periodo, soprattutto considerando che i servizi Apple vengono utilizzati anche dai professionisti, è ancora certo. Più brutto se ti trovi i tuoi account aziendali bloccati, che sono ovviamente il tuo primo metodo per fare soldi, per portare i soldi a casa e per comprare poi il Mac nuovo.
Certamente.
I messaggi, le email, le foto, c'è tanta quindi, roba importante.
Quindi bambini, diversificate le vostre cose. Non andate tutti, non vivete tutta la vostra vita dentro l'ecosistema Apple, non fatelo dentro quello Google, cercate di diversificare il rischio, perché poi questi sono i risultati. Anche se poi è più comodo. Fa niente.
È arrivato il momento di ringraziare chi vi mette sul piatto, anzi nelle orecchie, questa puntata di Digitalia. I nostri produttori esecutivi, Digitalia si finanzia così, noi distribuiamo gratis, trial gratuita, se poi entra a far parte della vostra routine settimanale vi chiediamo di contribuire, quanto lo decidete voi, ogni quanto lo decidete voi, ma noi ci teniamo veramente, sono 12 anni che lavoriamo per la nostra audience e chiediamo alla audience di assicurare economicamente il futuro di Digitalia. Per ora ha funzionato, continuerà a funzionare anche con voi, lo scopriremo presto, intanto ringraziamo chi ha permesso a Digitalia di esistere anche per la puntata 565. Prego Francesco, hai il PDF sotto mano?
con grandissimo piacere. Allora iniziamo con i nostri perpetual executive producer, quelli che non ci fanno mai mancare una donazione ogni settimana. In particolare un euro ci arriva da Manuel Zavatta, un euro da Davide Tinti e un altro euro di nuovo da Davide Tinti.
Per lo speciale, il bonus per lo speciale.
E lo ringraziamo due volte, giustamente. Un euro anche da Massimo Mauriello, uno da Saverio Gramaiola e uno da Marco Pascolotto che ci chiede una domanda importantissima. A quanto me la vendete la prima puntata del podcast? Io ti suggerisco vai più sulla prima
che
nella quale c'ero
ha per
io.
Te.
Go to argomento numero uno. Fai un'offerta, vediamo. Noi, io te lo firmo volentieri. Mi dovete dare la tecnologia. Non so se è su Ether o su cosa, ma perché no? Io okay. La venderei la prima puntata di Digitalia per una congrua cifra. A voi
e
lo
se
fermo.
Poi te ne pensi?
Marco, hai aperto veramente un vaso di Pandoro. È specifico Pandora. Comunque Mauro Martelli 2 euro di donazioni singole, Matteo Masconale anche lui 2 euro e Massimiliano Saggia 3 euro.
Grazie a tutti.
Ringraziamo anche tantissimo le donazioni ricorrenti di 3 euro ogni mese da parte di Leana Magno, Michele Olivieri, Cristian Fabiani, Mario Cervai, Antonio Turdo, Alex Ordiner, Davide Fogliarini, Federico Bruno, Danilo Sia, Simone Pignatti, Nicola Pedonese, Matteo Arrighi, Roberto Barison, Daniele Barberi, Federico Travaini, Anna Maria Esposito, Arnaud van der Gissen, Andrea Plotzer, Stefano Orso e Massimo Dalla Motta.
Grazie, grazie a tutti.
Grazie anche a Massimiliano Casamento per i suoi 5 euro e al gruppo di donatori ricorrenti da 5 euro ogni mese che sono Michele Coiro, Cristiana Marca, Paolo Burda, Antonio Naia, Matteo Carpentieri, Stefano Toldo, Pasquale Maffei, Paolo Lucciola, Belletti Massimiliano, Andrea Torelli e Andrea Magnoli.
Grazie davvero, grazie di cuore.
Continuiamo con una donazione ricorrente da 8 euro da parte di Mirko Fornai.
Mitico Mirko.
E mentre cambio pagina... ringraziamo adesso entriamo nella zona di grandi produttori di cui ci mettono anche dei bei messaggi. Allora ringraziamo Alessandro Censi con 10 euro di donazione singola che ci scrive: sono riuscito a far installare Apple CarPlay nella mia Fiat Tipo dove non c'era ancora previsto.
Grande, vedi che gli hackerizzatori di automobili crescono, grande.
Questo grandissimo, questo ha facilitato tantissimo l'ascolto di Digitalia nei miei tragitti casa lavoro di 10 minuti ogni tratta, facendolo diventare un appuntamento che mi accompagna per quasi tutta la settimana lavorativa. Visto che ora riesco a essere più costante nell'ascolto, la donazione è d'obbligo.
Grande, grande, grazie di cuore Alessandro, grazie.
Noi dovremmo impegnarci a fare spezzoni esattamente di 10 minuti per i tragitti di Alessandro. Ringraziamo anche Gabriele Tubertini, anche lui 10 euro e ci scrive: meno male che Digitalia c'è, senza i vostri stimoli sarebbe ancora più dura. Gabriele.
Gabriele, anche senza i vostri contributi sarebbe durissima, per fortuna arrivano puntuali e grazie di cuore per questo.
E infine l'ultimo grande produttore di questa puntata con una donazione ricorrente ogni 10 euro ogni mese, ringraziamo Alessio Pappini.
Super, super Alessio, grazie tutti i mesi, grande produttore con noi da tanto tempo, grazie di cuore, grazie a tutti i produttori esecutivi, Satispay, Bitcoin, PayPal, più facile di così, e il bonifico c'è l'IBAN, sito della banca, applicazioncina, eccetera. Decidete voi 1 euro, 3 euro, 5 euro tutti i mesi, ogni 2 mesi, ogni 6 mesi. Pensate a quanto vale, discorso di prima, quanto vale, quanto siamo disposti a pagare per quello. Zero? Siete sicuri che Digitalia valga zero per voi? Io non sarei così sicuro. Pensate a quante ore di intrattenimento e di informazione vi hanno già dato e quante continuo a darvene. Voi dateci una mano, noi continuiamo a lavorare per voi. Sogno il giorno che riuscirò a sostituire la superficie tattile in una superficie olografica. Così non dovrò neanche più chinare la testa dalla telecamera. No, faccio così, posso continuare,
Franco,
a guardare.
Il Neuralink dell'amico Elon.
Bravo,
così mi faccio... Pensi...
Ecco, perfetto, vado a farmi... domani vado a farmi trapanare il cranio da Elon. È una grande idea. Grazie Francesco per avermelo suggerito.
Prego, sono qua apposta.
Un altro prodotto è pronto per la tomba, per il cimitero di Google. Qual è questa volta, Michele?
Parliamo della realtà virtuale, il Google VR, che sono stati sia dal cardboard, però poi negli anni Google ha lanciato anche quelli di plastica, quelli veri e propri, che sono finiti anche loro
tutti?
Nel
pensavo solo il cardboard, sono morti tutti?
No. Credo che siano morti tutti quanti, sì. Poi forse quelli erano già morti, non lo so, perché poi in realtà era da un bel po' che non venivano lanciati.
Adesso è morto
modelli.
Cardboard, quello sicuramente, che è stato un successo della Madonna. Lanciato
anche
forse
perché ha portato, ha democratizzato
gioco,
la VR di fatto con pochi euro, anche perché c'erano quelli di Google.
Voi l'avete mai
euro.
Usato?
Sì.
Cioè, io sì. L'ultima volta che l'ho usato è stata qualche settimana fa, che ne ho anche parlato grazie all'app del Trentino, che effettivamente non funzionava molto bene, però altre volte invece
Io devo dire ci ho giocato parecchio quando l'ho comprato qualche anno fa, poi è rimasto nel cassetto, ci mancherebbe. Però
esatto, era un 2-3 anni fa, era il regalo torniamo da conferenza tipico.
Esatto. E qui torniamo al discorso che facciamo prima, Google che fa ancora il 97-98% del suo fatturato e dei profitti, probabilmente ancora di più dei profitti, sulla pubblicità, perché continua a cestinare il prodotto, non sugli occhiali VR, forse era l'altro 2%, non lo so, però continua a investire su dei prodotti, non so se poi nelle settimane scorse avete parlato anche di Stadia, dato che se ne era parlato del disinvestimento, ecco.
L'abbiamo riportata questa notizia per tante puntate, ma l'abbiamo sempre trascurata.
Prego Michele.
Ha disinvestito sullo sviluppo di giochi made in Google, made in Stadia.
Ha
guardate
chiuso
la
proprio.
Differenza.
Ha chiuso gli studio.
Chiudendo gli studio.
Ha chiuso lo studio e ha mandato via tutte le persone che aveva acquisito nemmeno 2 anni prima.
Con una retromarcia.
Che generalmente richiede più di 2 anni.
Sì, di fatto prima che uscisse.
Prima che potessero concludere qualsiasi attività di creazione
di gioco. Quindi, prodotto,
e dopo aver speso una quantità di soldi in licenze per altri giochi,
roba
tipo
strana.
Assassin's Creed.
Beh, ma quello, quello rimane perché Stadia esiste ancora.
Sì,
e
rimane,
è stato
però a proposito di soldi bruciati. E
sì,
poi
ma
non c'è la differenza.
Non solo
di
soldi bruciati. Non è solo una questione di soldi bruciati, è una questione anche di immagine del prodotto. Cioè tu compri,
certo,
compri una console o l'altra in base a quella che è la sua reputazione, l'aspettativa di quelli che saranno i giochi, per cui quanto ci crede il produttore? Tanto, compro questa console piuttosto che quest'altra. Nel momento in cui uno dice va bene, c'è questa nuova offerta, Stadia eccetera, nel momento in cui lo stesso Google prima investe e poi taglia le gambe allo studio che dovrebbe essere quello interno che gli dà le esclusive, i contenuti più particolari eccetera, è praticamente cioè anche Stadia diciamo che è lì sul bordo del Google Graveyard,
e fra l'altro
in una maniera gli dia una pedata.
In una maniera antipatica, perché Stadia è nato come Netflix dei videogiochi con l'abbonamento, ma in realtà ogni videogioco te lo devi pagare tanto quanto il DVD, il Blu-ray che inserisci nella console tradizionale. Quindi
sì. Però
sì, cioè, se vuoi giocare ad Assassin's Creed devi comprarti la copia, se vuoi giocare a Cyberpunk devi avere l'abbonamento e poi comprarti i 50, 60, 90 euro
No. L'abbonamento ti serve solo se vuoi giocare in 4K e con il Dolby Surround, se non ricordo
però
male.
Devi comunque comprare
se tu compri la licenza. Sì, esatto, la licenza tu la devi comprare.
Però a quel punto però hai una licenza su un server che potrebbe domani sparire, anzi visti cardboard, visti molte altre cose, mentre invece
tutti i giochi in digitale in realtà funziona così
sì, però diciamo che
appunto,
la mia Wii
appunto,
nella quale non ho mai cancellato i videogiochi che ci avevo comprato, ogni tanto l'accendo, gioco a Super Mario la spengo e funziona ancora una volta all'anno, ma
è vero, oggi però se scarichi Call of Duty per la PlayStation e domani Activision spegne i server, tu a Call of Duty almeno
a Warzone
non ci giochi
a
più,
Call of Duty ci giochi ancora,
però c'è da dire una cosa di nuovo, l'affidabilità di uno studio di che sia Activision che sia cosa eccetera, la in base a quanto crede nella piattaforma. Nel momento in cui Google fa questi numeri qui, tu veramente ti paghi una licenza di Assassin's Creed con cui domani non puoi fare niente, oppure forse questa stessa licenza ti permette di giocarla anche su altre piattaforme? Non credo proprio.
No, è esattamente come comprarlo oggi su PlayStation o Xbox, la compri da uno, non la sull'altra.
Chiaro. A me viene da fare il paragone con Amazon, perché Amazon spesso e volentieri ha investito negli stessi settori in cui ha provato a investire Google, a partire dalla home, dalla smart home, quindi Alexa e Google Home / Google Assistant, e la qualità dei due prodotti in questo momento non è paragonabile, perché Alexa è andata avanti, Google Home è rimasto più o meno a quello che era tre anni fa. Sì.
Sì, e tu lo usi sempre in casa, no? Google Home.
Sì, lo uso però principalmente per la musica, in realtà non è che ci faccio granché.
Anche Alexa in italiano non è che è progredita, ma non è che abbia fatto questi passi da gigante stratosferici.
C'è tanto sviluppo che viene fatto, mentre su Assistant meno in questo momento.
Esatto.
C'è questa la cosa. Chiaramente lo sviluppo che è stato fatto in Italia è un decimo, un centesimo, non lo so, molto, molto meno rispetto a quello americano, ma chiaramente...
Io ancora non so come ascoltare i podcast sul mio Google Home, comunque.
Non doveva integrare direttamente le ricerche se tu mettevi...
Se tu vai nella guida, sì, c'è anche in italiano, ma funziona. Se tu gli dici le stesse cose, non sa cosa dice. Quindi credo che sia stata tradotta la guida, ma non è mai stato implementato il
backend. E tu lo tieni in italiano o l'hai switchato in inglese?
L'ho tenuto bilingue per un certo periodo, però poi ogni tanto sbagliava a capire la lingua in cui stavo parlando e quindi l'ho riswitchato in italiano.
Okay.
E mi viene da pensare poi anche alla produzione di contenuti. Amazon è andato avanti con video e adesso sta producendo una serie da vari billion sul Signore degli Anelli, e Google ha fatto qualche special su YouTube, qualche produzione, e si è fermata là. I videogiochi ne abbiamo parlato, Amazon non ha fatto lo stesso tipo di investimento, perché Amazon ha anche degli studios che stanno sviluppando anche un gioco sul Signore degli Anelli, ha scelto di non disinvestire e sta continuando ad andare avanti, ha detto ok, questo potrebbe essere un investimento che viene pagato, forse no, però comunque ecco, si sta portando a casa una serie di business che non sono quello proprio il core business su cui è nato. Google continua a fare pubblicità come
anche
è
perché
nata
l'Amazon Graveyard è pieno solamente dei Fire Phone, poi il re, quindi hanno riempito fisicamente.
Esattamente.
Perché questa differenza è una differenza proprio di management, di gestione, di indirizzo, no? Da una parte di tagliare i rami secchi e anche quelli che non sono ancora secchi ma lo saranno.
Fail fast and break thing, diceva un altro poeta. Però,
sì, però le cose...
ma non dentro di te però.
Ecco, esatto.
Anche dentro di te. Fail fast è proprio quello, cioè avvia un progetto, vedi che non sta funzionando, non sta dando quello che è il desiderato... rompilo e cambia, quindi anche in quel senso comunque
sì, però, sì,
torna indietro.
Però non... Sì, però era il motto di Zuckerberg dentro Facebook, e parliamo di feature software, che comunque può dar fastidio nel momento in cui hai una feature che la usi e ti sparisce, ma non è la stessa cosa che far morire una piattaforma, che far morire un qualche cosa di no? Uno Stadia,
sì, anche se andiamo a guardare
un Google Reader,
ma anche Android, ci sono le preview adesso della prossima versione di Android, e pare che a parte il gestore dei temi non avrà granché. Google Watch o come Watch OS, Wear OS, ecco. È lì davanti al cimitero.
Adesso c'è questo iOS di cui non sapevo assolutamente nulla.
È complicatissimo.
È un OS per i telefoni linea economica, è così?
OS open source, perché ricordiamo che Android nasce come piattaforma open source nella quale Google ci aggiunge un sacco di robe proprietarie. E questi fratelli sono europei, se non erro, hanno preso la piattaforma open source, hanno degoogolizzato Android, sostituendo tutto quello che sono le caratteristiche proprie di Google. Okay. Di fatto sono partiti da Lineage, che a sua volta si chiamava prima...
Sì, una roba di terze parti, comunque io ero convinto fosse una roba che uscisse da Google.
La cosa che è particolare è che prendono telefoni di mercato e li rivendono refurbished, quindi ripristinati, in particolare
con
adesso sono i Galaxy S9, se non mi sbaglio, con Android 10 installato con questo iOS. Quindi un modo per far rinascere dei vecchi telefoni, dargli una seconda vita e soprattutto renderli più leggeri e liberi.
Ok, visto che abbiamo parlato di Amazon il doppio cambio di icona dell'app di Amazon. Voi eravate accorti della cosa?
Allora, del primo cambio di icona sì, perché non sì, trovo
no, del cambio sì, ma del fatto che
anche perché la prima icona era bianca con scritto in mezzo Amazon,
sì, era
non trovarla
era e faceva anche abbastanza schifo effettivamente.
Sì, però esatto. la vedevi era, lontano, era brutta in mezzo allo schermo, cioè
era lei, certo.
Adesso c'è questo pacchetto
Amazon,
a capire.
Però qualcuno ha fatto notare all'universo, qualcuno ha fatto notare nell'universo che il simbolo della freccia a curva a forma di sorriso con sopra lo scotch seghettato eccetera poteva essere interpretato come skeuomorficamente come la faccia di Hitler e insomma ci andava una
Charlie Chaplin. Ah, non Charlie Chaplin.
No.
Adolfo. Amazon ha detto no, assolutamente non è vero, ma misteriosamente è uscito poi un aggiornamento.
Perché il problema è
che
quando un maniaco vede questa cosa qui e lo fa vedere a tutto il mondo e poi tutto il mondo ci vede Hitler, perché il cervello è fatto così, non c'è niente da fare. E quindi hanno tolto, di fatto hanno tolto la seghettatura, per cui adesso l'icona di Amazon è la faccia di Hitler col naso tagliato.
Esatto.
Col baffo tagliato. Vabbè, ok.
Comunque ora il riferimento sessuale è evidente nella nuova icona, eh. Se la guardate bene è chiarissimo, non ve lo descrivo, ma è chiarissimo.
Ma come?
Cioè.
Ma non è vero.
Ma è evidente, guarda, non puoi non vederlo, anzi. È lì ormai. Aspetta, faccio aggiornare, vedo se hanno cambiato l'icona.
Va bene. Roba
I
profonda.
Di inferiorità delle icone.
Roba profonda, Deep Stuff è il titolo che abbiamo dato a questo capitolo. Deep Nostalgia usa l'intelligenza artificiale, le reti neurali, il deep learning per animare foto antiche. Ed effettivamente ci fa un attimino ci mette un pochino di brividi. Avete visto i risultati di queste foto della bisavola in bianco e nero che di colpo prende vita e ci fa l'occhiolino?
Si ricorda molto Harry Potter, no? I quadri di Hogwarts. Sono veramente impressionanti. Di fatto sono delle foto nei quali ci sono dei piccoli movimenti alla fine, perché non è che faccia grande animazione, però si gira un po' a destra, un po' a sinistra e... muove gli occhi, sbatte le palpebre, questo dà un senso di vita molto forte alla foto. Poi chiaramente molti particolari sono inventati, non è detto che la persona si muovesse veramente così eccetera.
Beh, il concetto del deep learning è proprio quello, è quello di inventare dei dettagli che non ci sono in base all'esperienza precedente, il fatto che la rete neurale sa come gli esseri umani sbattono gli occhi e come si muovono e quindi ricostruisce delle informazioni.
L'effetto
che non c'è.
Comunque di l'effetto memoria poi,
sì,
che è quello di ricrearti addirittura un ricordo poi, perché a un certo punto uno pensa che fosse veramente quella l'immagine vissuta.
Chissà se è ovvio che nel momento in cui ricostruisce, appunto ricostruisce un'informazione inventata e la mimica facciale è una cosa molto personale. È quello che il nostro cervello, esattamente come le reti neurali imparano queste cose, il nostro cervello ha avuto milioni di anni, da quando eravamo dei pesci a oggi, di sviluppo per imparare a distinguere un pesce dall'altro, una persona dall'altra, proprio in base a queste feature, come strizzano gli occhi, come girano quella ruga nel momento in cui... Ecco, per questo mi chiedo, a noi che vediamo la nonna di qualcun altro fare l'occhiolino, diciamo, cacchio, che strano, guarda, la nonna che è viva. Chissà se chi ha ricordo vivo di quella nonna, vedendo la ricostruzione, che ovviamente è generica, della rete neurale, dice, no, quella non è mia nonna. Mia nonna non faceva l'occhiolino in quella maniera.
L'esperimento lo si può fare subito perché esatto, di fatto si va su myheritage.com, che è un sito.
Okay.
Però aspetta, prima dobbiamo accoltellare Franco.
No, aspetta, non devi essere
perché
morto,
funziona
però.
Solo sui morti.
Ah, ok, non lo sapevo. Franco, darci una tua foto in bianco e nero e poi ci pensiamo noi al resto. No, si va su myheritage.com, che è un sito fatto per creare l'albero genealogico generalmente, quindi scoprire le proprie eredità e tutto quanto. Mm-hmm. E basta caricare una foto e in pochi minuti ti fornisce questo filmato con la foto animata, una sola faccia all'interno della foto, e sperando chiaramente che il sito non trattenga immagini o altre informazioni, può essere
no. Ma perché mai su internet? Ma che diffidente.
Io perché, scusatemi, sono malpensante.
Ma come sei diffidente? Una brutta persona. Ma proprio sì, ma una cosa incredibile, incredibile. Va bene, parlatemi di
sì, cioè torna no, okay,
ma, prego, no, no, prego, vai, 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 dimmi.
No, parliamo di Tom Cruise, che mi sa più.
Ah, di Tom Cruise, va bene.
Perché il David che si muove è ancora più inquietante della nonnina.
È ancora più inquietante, sembra, avete presente la puntata del Doctor Who, quella Blink, quella con i Weeping Angels, gli angeli piangenti, le statue che si muovono.
E il modo in cui va via Amy Pond, no.
Sì, non è vero, spoiler. È vero. Sì, ma sono passati 10 anni, tanto ormai il dottor Who fa una stagione ogni 10 anni. E comunque sì, no, Blink poi peraltro non era quella, poi gli stessi personaggi sono implicati in quello che dice Francesco, però sì, agghiacciante vedere il David di Michelangelo che fa l'occhiolino, che si muove, eccetera, veramente impressionante. E Tom Cruise invece?
E Tom Cruise invece è in... È stato un esperimento curioso. Questo esperto di effetti speciali ha ricostruito un Tom Cruise che fa delle azioni che lui nella vita non ha mai fatto. Gioca a golf in un'altra. Ha fatto dei TikTok di fatto della vita di Tom Cruise, però usando innanzitutto un attore, uno dei più dei sosia ufficiali, quindi in grado di mimarlo, e a cui ha applicato tecniche di deep face, quindi di scambio di faccia, per aggiungerci sopra la sua faccia e anche l'audio e dare la sembianza che fosse veramente lui.
Quindi abbiamo Deep Cruise, Deep David e Deep Nonna.
Esatto, soprattutto Deep Nonna.
Ok, perfetto.
Sì, poi appunto è stata, come dire, una performance in cui voleva, come dire, ostentare le sue doti di CGI animatore. Maker, di animatore, e dice il succo del discorso poi ai ragazzi: non vi preoccupate che i deepfake one click sono lontani, che da una parte è anche vero, proprio perché comunque lui ha impiegato un attore e oltre ad avere delle abilità,
settimane di lavoro per riuscire a nascondere quelli che sono gli artefatti,
pixel, eccetera.
E nonostante ciò gli hanno beccato degli artefatti.
È la scusa però c'è sempre. Però lo metti su TikTok in cui stai 5 secondi su un video e un occhio non allenato, comunque casuale, non può distinguere la differenza. Per quanto poi vedere Tom Cruise che era più alto del tavolino a cui si stava appoggiando, quello già ti doveva dare un'indicazione.
E il fatto che fosse Deep Tom Cruise, esatto, il nome dell'account, qualche cosina poteva.
Però messo su un altro account, ecco, senza questi dettagli, sì, è un problema.
Devo dire che la scusante o la come dire, il tema non vi preoccupate, tanto per ora coi computer ci vuole veramente tanto tempo, è l'origine dei più grossi errori che sono stati fatti nell'ambito dei computer, no? E ditelo a un programmatore Windows che ogni volta deve andare a che fare con la memoria e il paging perché 640 kilobyte, chi avrebbe mai potuto averne bisogno di più? Ecco, tanti algoritmi di hashing e di crittografia, cosa vuoi che sia? Tanto il tempo passa e la tecnologia indietro non va. Va sempre avanti, sì. Per cui se non è un problema oggi sarà un problema domani o dopodomani.
No, ma è esatto, come quell'influenza Wuhan dell'anno scorso, non so se ve la ricordate.
Ci mancherebbe, ragazzi, è impossibile che arrivi in Italia, cioè abbiamo chiuso gli aeroporti, cioè non può arrivare, capito?
Dalla Cina non arriva nessuno.
Ma no, cioè, ma poi no, cosa, vabbè. Hai mai letto La maschera della morte rossa di Edgar Allan Poe?
No, mi manca.
La maschera della morte rossa è un racconto bello, non è dei più cose, ma è l'insegnamento 300 anni fa per l'umanità, per quello che riguarda l'epidemia. C'è il principe Prospero, Fortunato, non mi ricordo, no, Fortunato era quello del barile di Amontillado, Prospero direi, che... C'è l'epidemia in giro, di questa epidemia morte rossa, una specie di peste, una roba del genere, e lui dice: a me che me ne frega, io c'ho il castello, io compro abbastanza scorte. Invito tutti i miei amici e le loro famiglie, eccetera, e noi attraversiamo l'epidemia, tiriamo sui ponti e levatoi e facciamo festa ininterrottamente e ce la spassiamo finché finisce l'epidemia. E c'è la scena finale con questo salone delle feste, eccetera, il ballo in maschera, tutti mascherati, eccetera, e c'è una maschera che nessuno sa chi è, che è questo teschio rosso, questa maschera che nessuno vuole guardare perché è particolarmente terrificante, eccetera, e poi alla fine il principe decide di andare a vedere chi è, entra nella stanza dove è andata la maschera rossa, spoiler. Poi entrano gli altri e lo trovano morto, esatto, vi ho spoilerato un racconto di 300 anni fa. E il concetto è appunto che è un'epidemia. Non la tiene, è il concetto di prima, la natura vince sempre, è inutile che chiudi gli aeroporti, cretino, però vaglielo a spiegare, certo, al nostro ministro della sanità, vaglielo a spiegare che lo sapeva già Edgar Allan Poe. Va bene, volete di scesso, parliamo un'altra volta, perché
scusa se ti ho fatto partire su questa traiettoria.
Certo, ci mancherebbe. Cos'è social? Sì, cretini, no, l'avete messo voi due.
L'ho messo io, è uh-huh. una campagna che ho trovato, credo, su Reddit, su Aritaly, hashtag social secretini no, che allora dal punto di vista contenutistico in realtà è, non fa altro che ripercorrere tante discussioni che abbiamo avuto su quelli che sono i pericoli della, insomma, quando succede qualcosa su TikTok e si dice no, dobbiamo fare l'identificazione delle persone prima delle registrazioni, oppure tutto quello che è la parte di identificazione sui telefoni in generale, del monitoraggio della rete, e fa questo, insomma è un manifesto promosso da in particolare da tre siti italiani che sono PaceLink, lealternative.net ed Etica Digitale, che è un buono strumento. Ci sono degli articoli, ci sono dei fumetti da girare magari all'amico, oltre a una puntata di Digitale ovviamente, per fare un riassunto di quelle che possono essere insomma delle fonti per educarsi al digitale. Non sono proprio fan dal punto di vista dello slogan, perché uno slogan è un po' da spiegare, e come diceva uno, quando devi spiegare uno slogan forse il tuo slogan non va bene, però contenutisticamente parlando, ecco, secondo me è un buon sito, lo trovate su socialsecretinono.net e insomma studiatevelo un po', perché ci sono tante cose interessanti.
Grazie Michele. E sempre in ambito social, angolino Clubhouse, più che altro per ricordarvi, poi non so se volete commentare l'articolo più o meno interessante, ma credo sia un po' presto per decidere che cos'è e che cosa non è, però abbiamo spostato, certo, la nostra Clubhouse, l'appuntamento dell'aperitivo digitaliano al giovedì.
Cool Tech and People,
Giulia ha detto che ha molto più successo se lo chiamiamo così, e va bene, si chiama Cool Tech and People, l'aperitivo digitaliano, l'abbiamo spostato a giovedì, non l'ho ancora schedulato, tra l'altro lo faccio tra poco, anzi in diretta, no, diventa troppo lento. E giovedì alle 18:30 venite e chiacchierate voi, perché se non chiacchierate voi l'aperitivo digitaliano non funziona, per chiacchierare noi abbiamo già l'appuntamento settimanale della puntata, per cui vi aspettiamo. Tra l'altro c'è la novità dei clubs,
I club,
avete accettato il mio invito al club?
Ma certo, noi non possiamo non accettare un invito.
Allora, vediamo se riesco. Abbiamo il club di Digitalia. Non so come si faccia a cercare. Si possono cercare i club?
Vabbè, questo chiedi troppo ormai.
E si può. Dovrebbe esserci anche il modo per.
Chiedilo a Michele, scusa, Michele, esperto di Clubhouse, no?
Ma guarda, ho installato una versione del Play Store che credo sia stata fatta facendo reverse engineering dell'applicazione iOS, che a questo punto credo faccia un po' di buchi. Riesco a vedere la lista delle stanze, ma non riesco a entrarci, non riesco neanche a registrarmi.
Dovrebbe esserci il modo di creare l'appuntamento. Ah, ecco, Host Club Digitalia, ecco fatto. Event name, cool, tech and people, cioè anche cool people sarebbe, no? Che casino che sto facendo.
Vabbè, ma lo possiamo completare dopo, tanto è importante che i nostri ascoltatori sappiano che il giovedì intorno alle 6:30, apriamo le chiacchiere, apriamo i microfoni, quindi chi vuole alza la mano e se Franco lo vede e decide che è degno per parlare con lui può...
Ma anche voi potete farlo e siete co-amministratori.
Ma finora non abbiamo avuto ancora questo potere accettare le mani.
Ops! Si è scordato!
Si era scordato il potere della mano.
No, è l'interfaccia utente che cosa, perché...
Sì. E non è colpa mia, è che mi hanno disegnato così. Comunque, adesso lo sai, potete chiacchierare e parlare di quello che volete. L'ultima volta abbiamo parlato di cuffie, ad esempio, di musica e di tanti altri temi tech. Quindi venite... E così si chiacchiera, c'è tanta bella gente, cool people per l'appunto.
Commentiamo le notizie tech della settimana con la crew e la community di Digitalia. Dog Italia, fantastico.
E chissà se passerà uno di questi giorni anche Elon o l'amico Zach.
Beh, abbiamo avuto Silvio Putin. Già una volta.
Abbiamo avuto Silvio che chiaramente si è unito, ma...
È stata veramente
un'esperienza molto bella.
Sì. Vi ho invitato e ho messo, cercatelo e mettiamo ovviamente il link. Abbiamo anche fatto, visto che parliamo di social, abbiamo fatto anche un cambio strategico dei nostri account Twitter, quello che era Digitali FM, dove prima giravano tutte le notizie del back channel, adesso è diventato l'account ufficiale di Digitalia, per cui nel 2021 Digitalia ha un account ufficiale di Twitter che dovrebbe
Per aprire quello MySpace.
Se fossimo fighi si chiamerebbe Official Digitalia, ma siccome noi non siamo fighi si chiama Digitalia FM, va bene lo stesso.
No, Digitalia Official dopo.
Ah, dopo si mette. Sì. Ho capito. Ah, va bene. Vedi che io non ne capisco un cacchio. E poi abbiamo aperto Digitalia _BC, che BC. È il back channel, se volete vedere tutte le notizie, tutte quelle che ci scambiamo noi durante la settimana, passano tutte su quell'account lì. Però
anche seguite, quelle che poi cancelliamo.
Anche quelle di cui non parliamo, eccetera. Però se seguite Digitali FM, tutti gli annunci, i link, i tweet, le cose, i commenti, le puntate, i video, gli speciali, eccetera, passano lì sopra. Oh, e potete scriverci anche voi, pensate un po' che roba.
Non vi rispondiamo.
Non è detto. Cos'è sta roba di...
Solamente se apriamo un flame.
Cos'è sta roba di Medium?
Medium è caduto, perlomeno così dicono. Poi vi spiego perché non me ne sono accorto. È stato bannato per un certo periodo, per qualche ora, se non mi sbaglio, forse di qualche giorno.
Ancora? Io non credo che abbiano tolto il ban.
Ok, adesso...
l'articolo di Wired diceva che era ancora dopo la risposta dell'agenzia che negava.
Fondamentalmente esiste una lista di siti che viene mantenuta dall'Agicom italiana, che raccoglie i siti che i vari internet provider devono necessariamente bannare, cioè nascondere dalla risoluzione DNS, perché per qualche motivo violano delle leggi, fra cui nello specifico a Medium è stato imputato l'aver contenuto messaggi sul gioco d'azzardo, pagine incitanti al gioco d'azzardo senza avere le dovute autorizzazioni.
Banner nello specifico.
Banner, anche se nessuno sa quale sia stato il contenuto vero, perché di fatto è stato bannato l'intero dominio medium.com.
Che bravi.
Con tanto di pubblica amministrazione, fra cui PagoPA per prima, che utilizza medium.com per diffondere i propri contenuti informativi, quindi un autogol. Questa cosa per tutti quelli che usano DNS di provider italiani, quindi non hanno impostato qualcosa di personale, si sono trovati di colpo a non accedere a una piattaforma che contiene veramente tanto materiale in questo momento e quindi può essere molto utile. Ci si chiede perché Medium sì e altri social network, Facebook, Twitter, ancora non abbiano subito questa mannaia, perché di fatto possiamo escludere che ci siano su Twitter dei tweet che parlano di gioco d'azzardo o dei banner su Facebook sullo stesso argomento, insomma.
Ma lì banalmente penso perché l'indagine che spero ci fosse dietro aveva puntato probabilmente determinati contenuti e quindi avevano sotto mano lo screenshot di Medium e hanno bannato solo questo. Più che altro io non sapevo che l'agenzia delle dogane e dei monopoli potesse avere potere di ban sulla rete italiana, quando in realtà pare che lo abbia soltanto per i contenuti relativi al gioco d'azzardo. Okay. Però nel momento in cui c'è un'agenzia come quella, come è l'Agicom, che fa questo di lavoro per tutti, tutti gli argomenti, è meglio, cioè, che lo si centralizza in modo che ogni agente faccia da coordinamento, ecco, tra le,
certo,
varie agenzie.
In modo che la dogana chiede, dice: noi abbiamo motivo di ritenere, esatto, che questo vada bloccato, e un esperto che sa cos'è Medium, sa cos'è un DNS e sa come la gente cosa, magari fa da tramite. Esatto. E dice,
soprattutto,
ma
la differenza fra un sito di gioco d'azzardo e una piattaforma generalista che pubblica contenuti.
Attenzione, progetto Gutenberg è ancora bloccato, perché c'era un contenuto per il cui non era, per cui ancora non era scaduto il diritto in Italia, e quindi blocchiamo tutto il sito per un ebook che va contro la
legge. Che roba vergognosa.
Senza dare possibilità di appello.
Uno scandalo.
Il tutto, se utilizzate DNS alternativi come più volte sono suggerito, quelli di Google, quelli di Cloudflare,
quelli di Google
forse
prima.
Meglio di no, ma insomma ce ne sono tantissimi che possono essere inseriti, e in questo caso vi evitate tutte queste rogne. Anzi,
ma sei un hacker allora.
Si possono usare anche più DNS in contemporanea, così che se il primo non risolve, passa al secondo e così via.
Ne sai una più del diavolo tu, eh? Una più del diavolo.
Quante ne sa sto ragazzo?
Sto ragazzo, sì. E intanto la nostra vituperata PEC diventa europea, va in Europa. Voi ci avete capito qualcosa?
Vedi, noi continuavamo a dire: la PEC è solo questa moda italiana, non serve a niente. Ma l'abbiamo convinto tutti gli europei a usare la PEC.
Europa, adesso chi... No, allora, no, è interessante proprio perché la PEC, credo si possa dire, è stato un esperimento di successo, nel senso che a un po' tutti può essere capitato di usarla, e ha ristretto un po' di tempi burocratici che prima
però la gioia di ricevere la ricevuta della raccomandata, la ricevuta di ritorno dopo un mese che l'avevi mandata, e sapere che il tuo documento era arrivato, quelli sono momenti.
Esatto, certo, non è l'attesa del piacere, il piacere stesso, vedi? E adesso l'Europa si è convinta, ecco, a creare un programma PEC-based per tutta Europa, e quindi, quindi non si potrà solo parlare con la pubblica amministrazione italiana, no, è vero, anche tra aziende e aziende, ecco, la PEC verrà riconosciuta come uno strumento ufficiale di lavoro, certificata e... quindi
in Italia ha appunto lo stesso valore di una raccomandata,
sì,
quindi certifica la ricezione di un messaggio,
sì,
e non il sono... fatto di uscire fuori dai confini chiaramente allarga quello che è il mercato unico, tutto questo stesso
non
valore.
Sono così convinto che abbiamo rappresentato la notizia esattamente com'è, perché non credo che il nostro standard della PEC viene preso dall'Europa ed esportato in tutta Europa e fatto diventare, ma in qualche modo l'Europa sta costruendo una serie di algoritmi e di protocolli dedicati all'autenticazione, all'attribuzione, eccetera, della corrispondenza, dell'email, eccetera, e ha in qualche modo allargato questi standard e ha accolto all'interno di questa serie di standard anche quelli su cui si basa la PEC, per cui a quel punto sarà possibile costruire degli sistemi interoperabili, per cui in qualche modo, siccome l'Europa codifica tutta questa serie di cose, la PEC tedesca a un certo punto, che non so se esiste già o se verrà sviluppata o cosa, sarà in grado di, chi la svilupperà potrà, non so se dovrà per legge, ma potrà farla interoperabile con la PEC italiana. Ecco, credo che sia più...
Penso che la direzione sia quella di creare uno standard condiviso,
sì,
e che questo poi venga applicato dappertutto.
Sono una serie,
questo è l'obiettivo.
Però sono una serie di standard, Francesco. C'è anche uno, però l'ho letto tutto il vostro articolo e sono andato a cercare la stessa cosa su altre... allora, PEC...
Quello che sia comunque lo o gli standard che
sì,
vengono,
sì, comunque,
applicati,
certo,
poi l'obiettivo
poi...
è che, chiaro, cioè,
il concetto è quello.
Anche adesso l'email stessa è frutto di vari standard che lavorano insieme, che fanno in modo che comunque da qualsiasi parte,
certamente,
del mondo si possano mandare varie,
certamente,
messaggi, ricevere. Quindi se a questo qua si aggiunge i protocolli fondamentalmente che sono,
certo,
superiori alla mail standard, che permettono di garantire l'autenticità,
sì,
dell'invio,
certamente,
e della ricezione.
Certamente. Tu dici che è ha lo stesso valore di una raccomandata.
In Italia sì, sì. Ha lo stesso valore legale.
Ti chiedo una cosa che magari mi sai rispondere con certezza, oppure mi dici prima di fare una cazzata chiedi al tuo avvocato. Quando la...
Prima di fare una cazzata chiedi al tuo avvocato.
Quando, ecco, vedi, quando vedi il... Quando la, il contratto della corporation di turno ti dice sì, non ce ne frega niente se per accettare l'abbonamento, per sottoscrivere l'abbonamento era sufficiente starnutire in un fazzoletto di carta e dire sì lo voglio, se devi disdire devi mandare raccomandata in triplice copia a questo ufficio firmata col sangue e con la dichiarazione che non ci romperai più le balle per altre 14 generazioni. Ecco, quando è scritto così nel contratto ed è esplicitato che tu devi fare una raccomandata, se tu dici sì io vivo nel 2021 vi mando una PEC, hai ragione, sei tutelato dalla legge oppure non hai mandato una raccomandata e quindi la Telecom, ho detto la Telecom perché è una delle aziende che fa, che adotta questo tipo di comportamenti, l'azienda di turno può anche non disattivarti e continuare a farti pagare il servizio e quindi poi tu devi far ricorso e roba del genere?
Allora, per quanto ho capito, la PEC avendo valore appunto di raccomandata vale. Se tu riesci a beccare l'indirizzo dell'ufficio, esatto. E questo è spesso il problema, no? Poi
ecco, cioè, esatto.
Effettivamente in molti casi ti dicono manda una raccomandata a questo indirizzo oppure una PEC a... qual è l'indirizzo? Scusa,
come?
No,
come si scrive?
Scusami, c'è il microfono rotto. Scusa,
ma è la Telecom. Come fanno?
Aspetta, ricomincio. Però, se riesci a capire quello che ho detto e mandare la mail giusta, a quel punto il valore okay. È questo, perlomeno, è la cosa okay. Su cui si basa l'intero sistema PEC italiano.
Sì. Ok, sì, ma non capisco.
Poi,
se
la tua domanda c'è... chiedi a un avvocato, perché effettivamente il momento in cui non ti disabilitano il servizio
e continui eccetera, a pagarlo, è certo.
Sì, però il punto è che non lo puoi mandare tipo a privacy@telecom.it anche se è una PEC.
privacy@pec.telecom.
Tipicamente.
Cioè non è telecom@aruba.it o cose del genere, dice.
Avvocati in linea, fateci sapere.
Beh, cioè abbiamo il nostro Michele Vitale che vive di queste cose qui. Lui è l'ayatollah del ricorso contro le telco.
Mandaci una PEC.
Ecco, facci sapere. Gingili del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingili del giorno, la sezione finale di Gitalia, le voci di Gitalia selezionano per voi hardware, software, letteratura, appunto gingille che abbiano attinenza digitaliana, che abbiano colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo. Michele, vuoi cominciare tu? Apri tu il giro di gingilli.
Apro io con una pizza, che è file punto pizza, esiste anche il dominio pizza, ed è un sistema di trasferimento peer-to-peer, quindi WeTransfer, però invece di avere un server centralizzato, voi tenete la vostra finestra del browser aperto, il vostro destinatario, comunque chi ha il link, scarica da browser, i due browser si mettono in collegamento diretto e il file viene trasferito. In realtà non è l'unico sistema di questo tipo, però questo ha il vantaggio di poter essere anche self-hosted, quindi potete andare sia su file.pizza oppure crearvi il vostro serverino, il vostro Docker a casa per poterlo utilizzare e poterlo rendere raggiungibile dovunque nel mondo. Ovviamente è gratuito, è un progetto che credo che sia anche open source, quindi volendo potete anche metterci le mani andando su GitHub e guardando il codice sorgente. Comunque file.pizza.
E se pubblico e digitale non riuscite ad ascoltare la puntata che evidentemente state ascoltando ora in podcast, è perché qualcosa non ha funzionato stasera nel condividere i file con file.pizza.
Cioè voi pensate di
spoiler per Franco.
I file audio con file.pizza, va bene. Performance attese, velocità.
E dipende dalla tua rete, come OBS Ninja che stiamo usando adesso.
Fantastico, cosa potrebbe
quindi
mai andare storto?
Appena tranquillizzato.
Francesco, prego.
Allora, io ho un gingillo nerdissimo solo per gli utenti Mac e di Chrome, quindi questa è l'accoppiata necessaria, che si chiama TabFS, cioè un plugin per Chrome che permette di creare un file system visualizzabile poi all'interno del Finder, quindi come un qualsiasi file system, quindi cartelle di file, nella quale una cartella vale per ogni tab aperto contenente poi dei file tipicamente di testo che contengono i contenuti poi di quella tab, quindi si può interagire cercando url.txt, title.txt eccetera. La cosa alla maggioranza delle persone probabilmente dice: cosa mi può servire? E probabilmente questa è la domanda giusta, però permette di creare delle automazioni e delle interazioni che altrimenti non sarebbero possibili, per cui non sottovalutate comunque avere questo
mi strumento. Fa venire l'acquolina in bocca perché non
credo che la stessa domanda si possa applicare al 99% degli argomenti di cui si parla su Digitalia, però vabbè, dal deep learning,
però c'è quella volta in cui vorresti zippare il titolo di una pagina di un browser che stai vedendo,
va bene,
copiarti tutti gli URL delle pagine che ci sei, copri ci la cartella, hai copiato tutto.
Sì, sì, ma va bene, ciao. Qui siamo aperti a tutto, Francesco. Abbiamo parlato di cose molto più inutili o più pericolose di quelle di cui hai parlato tu. A proposito di cose pericolose, questo è un prodotto, è il gingillo più contro della storia di Digitalia. È un prodotto di cultura, di controcultura, ed è, si chiama The Hong Kong 19 Manual. È il manuale crowdsource messo insieme dai nostri fratelli hongkonghesi durante le proteste contro l'oppressione da parte del regime cinese, che sapete meglio di me, ne abbiamo parlato più tempo, ha compresso i diritti civili, ha compresso le libertà di un popolo che era abituato oramai da 50 anni a dare per scontati gli stessi diritti che abbiamo noi in Occidente. Ebbene, hanno messo su questo manuale in crowdsourcing, che è disponibile, ovviamente è tradotto sulla stessa pagina in inglese e in cantonese se voi siete esperti, e inizia con Dear Brothers and Sisters in Myanmar, non so perché in Myanmar, forse perché è stato trasmesso per applicare le stesse tecniche durante le proteste in Myanmar in questi giorni, immagino. E di fatto indica come organizzare, di fatto dà delle strategie su come organizzare delle proteste. Un diritto pacifico che noi abbiamo e diamo per scontato nel nostro paese, quando qualcuno ha qualcosa da ridire, un gruppo può organizzare una manifestazione, questo non è altrettanto garantito in altri paesi dove ti rispondono con i lacrimogeni e le bombe a mano. Questo manuale ti racconta come organizzare dall'inizio alla fine un movimento di protesta in questa maniera, come organizzarlo su internet, come organizzare un movimento headless, cioè senza dei veri capi, in modo che non esista un capo da tagliare, una persona da prendere di mira, come organizzare la comunicazione su internet, la comunicazione pubblica, la comunicazione tra i membri, fino a come organizzare le manifestazioni in piazza, che non lo sapevo hanno tutti questi ruoli. Ad esempio ci sono i pompieri durante le manifestazioni in piazza. I pompieri sono quelli che vanno alla manifestazione con dei secchi d'acqua e dei guantoni, e quando ti tirano i fumogeni raccolgono i fumogeni e li buttano nel secchio d'acqua. Questa cosa qui non la sapevo, è una roba, boh, è cultura anche quella, è controcultura, speriamo di non averne mai bisogno di una roba del genere, però è una roba molto, è un documento storico, di fatto è un documento storico direttamente dalla fonte che oggi potete leggere. Anche questo internet ci regala il giorno d'oggi, finché appunto non ce lo tagliano, non ce lo censurano, non ci dicono che cosa possiamo e cosa non possiamo vedere. Insieme agli altri gigi del giorno lo trovate su digitalia.fm/565. Insieme ai link dei gingilli ovviamente trovate anche tutti i link alle notizie di cui abbiamo parlato, il player audio, i link ai video, tutto quello che volete, la pagina del video durante la diretta, perché sì, ci potete ascoltare o addirittura guardare durante la diretta, digitalia.fm/live, noi registriamo e trasmettiamo in diretta audio, video su YouTube, su Twitch, trovate i video delle puntate su YouTube e ascoltate ovviamente, ditelo ai vostri amici, Digitalia primariamente sul podcast, abbonatevi, fate abbonare i vostri amici, rendeteli digitaliani che gli fate un grosso favore e fate pure bella figura. Direi che anche per oggi è tutto. Ah, mi dimenticavo, avete ascoltato lo speciale psicologia e digitale, bellissimo, della settimana scorsa.
Io l'ho ascoltato.
Tu l'hai anche fatto.
Io c'ero.
Esatto. Bravi ragazzi, è stata una bella cosa. Se non l'avete ascoltato, l'abbiamo pubblicato solo sabato, per cui magari nel circolo delle puntate eccetera vi è un arretrato, non lo vedete, andatelo ad ascoltare. Gran bella puntata.
Merita veramente.
Grazie ancora per averci ascoltato fino a questo punto. Dall'EMI Studio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Ciao. Dallo studio di Milano ISO, un ciao da Michele Di Maio.
E un ciao anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.